Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, questa è 105 Live, la Radio Vaticana in diretta in questo spazio di approfondimento. Federico Piana dà il benvenuto dall'altra parte del vetro ad Eva Rohrmann e naturalmente Serena Tuglio e Roberto Venturini che stanno gestendo la parte tecnica. Subito vi dà il numero verde 800 208 802 per poter partecipare, gli sms al 335 12 43 317. E oggi parliamo della visita che ci sarà alle 17.30 di Benedetto XVI al memoriale dei testimoni della fede del XX e XXI secolo nella Basilica di San Bartolomeo, l'isola Tiberina di Roma, per parlare di questo appuntamento molto importante perché coincide con il 40° anniversario della nascita della comunità di Sant'Egidio. Io do il benvenuto a Mario Marazziti, responsabile della comunità di Sant'Egidio. Buon pomeriggio Mario, benvenuto.
Buon pomeriggio a tutti voi.
E anche a Don Angelo Romano, rettore della Basilica di San Bartolomeo all'isola Tiberina. Salve Don Angelo.
Buongiorno.
Io inizierei subito con Don Angelo per far capire un pochino i preparativi come sono e poi per far raccontare un po' la storia di questa basilica molto importante.
Sì, ci stiamo preparando ad accogliere il Santo Padre, ormai è tutto pronto. In questa basilica, una storia millenaria, è stata costruita nel 998 da un imperatore tedesco, Ottone III, i corpi dell'apostolo Bartolomeo e del di Sant'Adalberto, un martire dell'evangelizzazione dell'Europa dell'Est, considerato l'evangelizzatore della
Vaticana. Don Angelo, dobbiamo dire che questa basilica è anche legata indissolubilmente al servo di Dio Giovanni Paolo II. Per quale motivo?
Certamente. Innanzitutto Giovanni Paolo II era molto legato alla memoria di Sant'Adalberto, come dicevo, evangelizzatore della Polonia. E poi è proprio lui che nel 1993, in occasione del 25° anniversario della fondazione della comunità di Sant'Egidio, ha deciso di affidare questa basilica alla comunità stessa. E quindi dal 1993 la basilica appunto è utilizzata dalla comunità di Sant'Egidio per la sua preghiera. Qui pregano soprattutto i giovani universitari, liceali, e poi nei locali della basilica si svolgono molte delle attività della comunità, ad esempio si preparano qui molti pasti che poi vengono distribuiti per i poveri.
Don Angelo, a lei faccio una domanda che poi riprenderemo durante l'arco di tutta questa trasmissione. Chi sono i martiri testimoni della fede del XX e XXI secolo?
Beh, sono persone diversissime, ma unite dalla fedeltà al Vangelo. Persone diversissime, perché parliamo ad esempio di persone come Franz Jägerstätter, un laico sposato, austriaco, che ha deciso appunto che per la sua fedeltà al Vangelo non poteva partecipare alla guerra condotta dall'esercito nazista, e quindi possiamo dire è stato un obiettore di coscienza, una figura molto bella, beatificato proprio da Benedetto XVI recentemente. Oppure un'altra figura, il cardinale Posadas Ocampo, un cardinale che è stato ucciso a Guadalajara da narcotrafficanti proprio perché parlava ad alta voce contro appunto questo scandalo, diciamo, del narcotraffico. Oppure come Monsignor Romero, ucciso sull'altare mentre celebrava la liturgia nella chiesa dell'ospedaletto di San Salvatore. Sono persone diverse, unite come da questo filo rosso che attraversa la storia del Novecento, della fedeltà al Vangelo, dell'amore per i poveri, della fedeltà al Papa. Sono persone comuni, direi, però straordinarie, proprio perché hanno mantenuto la loro fedeltà fino all'effusione del sangue.
Mario Marazziti, questo appuntamento è molto importante, noi lo seguiremo a partire appunto dalle 17.30 proprio su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, 585 in AM e 105 FM, perché cade proprio nell'anniversario 40 anni dalla nascita della comunità di Sant'Egidio. Ci racconti che storia ha questa comunità, quando nasce, 1968?
1968, Andrea Riccardi è uno studente al liceo Virgilio, e legge il Vangelo, lo riprende in mano, è il Concilio Vaticano II, immaginiamo la De Verbum, la parola di Dio che torna a tutto il popolo di Dio, e con degli amici la legge, il pomeriggio si va a fare la scuola ai bambini, figli degli immigrati dal sud Italia, sul Greto del Tevere, tra le baracche, e direi un po' la voglia di cambiare il mondo, ma cambiando la propria vita personale, quindi la conversione al Vangelo, l'amicizia, la parola comunità, come la chiave per fare questo, non da soli ma insieme, questo piccolo inizio senza un nome, quindi direi il 68, cambiare il mondo, ma cambiare la nostra vita personale, ma senza violenza e quindi senza le ideologie che poi hanno preso in mano questo 68, purtroppo portandolo anche su sponde che tutti ricordiamo in maniera terribile. Ecco, la non violenza, il Vangelo, l'amicizia, i poveri, questi piccoli inizi a un certo punto diventano un'amicizia senza confini, se uno non mette dei limiti si può diventare amici di un intero popolo di poveri come il Mozambico e arrivare a costruire la pace, a mettere fine a una guerra civile durata 17 anni, oppure la prossima settimana speriamo a chiudere una guerra civile nel nord Uganda tra una guerriglia che si chiama Lord Resistance Army e il governo ugandese, una guerriglia, una guerra segnata dai bambini soldato, dai rapimenti, da tutto ciò, tutte le brutture delle guerre africane. Ecco, e a questo punto la comunità di Sant'Egidio in questi 40 anni direi che è diventata ed è o è rimasta comunicazione del Vangelo, amicizia, amicizia con i poveri, che quindi diventa anche ecumenismo, dialogo tra credenti di religione diversa, lavoro per ricostruire le ragioni per vivere insieme anche in tempi di scontro come a volte sono questi in cui viviamo.
Le tappe più difficili di questi 40 anni, caro Mario, le vogliamo ripercorrere? Quelle che più hanno segnato la storia di questo movimento che adesso è diventato, come hai detto tu, la porta anche per alcuni nuovi martiri, perché dà la possibilità a tutti di vivere un cammino di fede molto profondo, no?
Ma guarda, è difficile dire i momenti più difficili, però perché sono anche i momenti in cui tu pensi di più, in cui alla fine è anche un grande invito alla conversione. Io penso tra le reliquie, tra le memorie dei nuovi martiri, nella Basilica di San Bartolomeo ce n'è una, un amico della comunità, un fratello della comunità di Sant'Egidio, un giovane di meno di 30 anni, Floribert, che in Congo lavorava alla dogana e è stato torturato e poi ucciso semplicemente perché lui rifiutava di essere corrotto, rifiutava di far passare delle partite di riso avariato che avrebbero distrutto la vita di tanti poveri. E allora è sicuramente un momento terribile, oppure un momento terribile in che è quello di vedere una parte dei nostri stessi fratelli delle comunità in Africa falcidiati dall'AIDS, allora tu senti il privilegio ingiusto quasi di vivere nel nord del mondo, di poter convivere con la malattia, di avere il diritto alle cure, e invece una intera parte del mondo che non è dentro questo e quindi viene privata del diritto alle cure e alla morte, la disperazione solo come unica risposta. Però da questo poi nasce il programma di cura, prevenzione e cura dell'AIDS DREAM, che negli ultimi 5 anni è diventato il più grande programma di prevenzione e cura dell'AIDS nell'Africa subsahariana, un modello internazionale, e oggi è al contrario una grande speranza. Però se dovessi dire le difficoltà, io credo che c'è una difficoltà degli inizi che è di sempre, cioè di dire la parola di Dio, la preghiera come centro sembra una scelta inutile, sembra una scelta minoritaria e sembra una scelta da illusi. E quando altre ricette, la forza, la contrapposizione o la violenza o cambiare in maniera radicale e brutale, magari pensiamo agli anni 70, l'illusione di molti, io credo che al contrario la fedeltà a questo, quindi la difficoltà ogni giorno di essere fedeli a questo, poi pian piano si è rivelata la scelta vincente, la scelta della forza debole del Vangelo che davvero cambia il mondo. Però nel giorno dopo giorno non è che sia sempre semplice.
Don Angelo Romano, possiamo dire se il mondo di oggi ha bisogno ancora di nuovi martiri?
Questa è una domanda difficile, nel senso che nessuno può augurarsi il martirio, nel senso che è qualcosa che diciamo giustamente sarebbe sempre bello evitare, nel senso che comunque comporta un'effusione del sangue, la perdita di una vita. Ma certamente quello di cui c'è bisogno di cristiani forti, umili e forti, cristiani che sappiano testimoniare la loro fede. Purtroppo il mondo in cui viviamo è un mondo in cui tante volte questo significa dare la propria vita. L'abbiamo visto anche con Don Andrea Santoro.
certo,
cui
certo.
Oggi, di cui oggi, che oggi ricorderemo, perché in una delle cappelle che è dedicata ai martiri, ai testimoni della fede di Asia, Oceania e Medio Oriente, sarà esposto il calice, la patena e la stola di Don Andrea Santoro, che lui utilizzava a Trebisonda. Quindi lo ricorderemo.
Mario Marazziti, io vorrei capire come si fa a riconoscere un martire del XXI secolo a questo punto. Che caratteristiche bisogna avere? Bisogna essere uomini semplici, secondo me, o no?
Ma semplici di una semplicità evangelica. Pensiamo alle suore poverelle di Bergamo che sono rimaste accanto ai malati del virus Ebola, invisibile ma terribile, e che sapevano con certezza che alla fine forse sarebbero morte, come è accaduto a quasi tutte di loro, ma non volevano lasciare soli i loro amici, i loro poveri, i loro malati. Penso al fatto che ci sono a volte tempi difficili dove comportamenti ordinari rischiano di diventare eroici o di dover diventare eroici. Allora penso a quelli che nei campi nazisti, nei gulag, vescovi ortodossi e vescovi cattolici che si aiutavano a portare i pesi dei lavori forzati, oppure penso al fatto che oggi al vescovo scomparso recentemente a Baghdad, o l'altro giorno il prete siro ortodosso. Io penso che chi oggi lavora per creare le ragioni di vivere insieme, chi resiste all'idea che l'altro è un nemico, purtroppo in tempi di scontro può diventare una persona scomoda, e quindi una vita normale, una testimonianza cristiana normale può diventare una testimonianza a rischio della vita. Però io credo che solo l'amore è forte come la morte, e penso anche che quello che diceva Don Andrea Santoro, e quando il cristianesimo ha risposto con la spada è stato sommerso, e solo senza la spada il cristianesimo si è diffuso. Io credo che questa è una grande lezione, e dall'altra è una responsabilità per noi che tutto sommato viviamo in situazioni più agevoli, ecco. Però io credo che oggi, proprio anche dal luogo memoriale dei nuovi martiri, viene una grande proposta per una vita vera, piena, degna, che tutti possiamo vivere a tutti i livelli, laici, religiosi, non religiosi, però credo che sia una grande testimonianza di vita, non una grande testimonianza di sconfitta.
Don Angelo Romano, la semplicità evangelica, su questo siamo d'accordo, no?
Sì, certamente, certamente, anche perché è una semplicità che però è una grande forza. È la semplicità di persone che, ad esempio, hanno saputo rispondere al male col bene. Ecco, questa è una cosa molto importante dei martiri, cioè i martiri hanno vissuto, malgrado loro, in climi, in situazioni molto pesanti, i totalitarismi del Novecento, le dittature, ecco, climi molto violenti, situazioni anche molto difficili, però in queste situazioni hanno portato direi dell'ossigeno, ecco, un ossigeno di amore, cioè la loro testimonianza è una testimonianza di amore. Questo è molto bello, perché la memoria dei martiri è qualcosa che comunque ci testimonia che è possibile vincere il male col bene.
Quanti sono i visitatori, Don Angelo, che vengono lì a pregare in questa basilica davvero bellissima, e che dà la possibilità di essere in contatto con queste persone straordinarie che hanno dato la propria vita per l'amore di Cristo?
Sono molti, speriamo che siano di più nel futuro, e speriamo anche presto di poter inaugurare uno spazio espositivo sul quale stiamo lavorando, che potrà in un certo senso essere d'aiuto a tutti a conoscere anche un po' la storia di questo.
Ecco, perché bisogna dire la verità, caro Don Angelo Romano, io qui mi intrometto un attimino per capire se poi lei è d'accordo: molto poco si conosce dei martiri,
certo.
E non si dà la possibilità alle persone fedeli di capire che vita hanno fatto, quindi bisognerebbe spiegarla un po' di più anche nelle parrocchie, fare non so, dei corsi, delle letture anche della vita di queste persone straordinarie, non solo quelle lontane di vite, ma anche quelle presenti, dei testimoni della fede del XX secolo, no?
Assolutamente sì, anche perché la loro vita ha una forza attrattiva, cioè sono storie effettivamente che colpiscono per la loro bellezza, la loro limpidità anche. Sono storie veramente che in un certo senso sono un tesoro a cui attingere, quindi questo tesoro deve essere sempre di più
messo a disposizione di tutti. Ecco, questo mi sembra sia un diritto anche dei fedeli, diciamo, quello di conoscere queste storie e di vederle in tutto il loro spessore.
Anche perché potrebbero fare da esempio, potrebbero indicare la strada a molti giovani, essere anche di monito, essere anche la possibilità di poter intraprendere una vita santa, tra virgolette, io direi. Ecco, e questo è molto importante. Mario Marazziti, io le vorrei chiedere qual è la possibilità di futuro della comunità di Sant'Egidio, il prossimo futuro, come lo vede? Quali sono le strade indicate, diciamo così?
Ma intanto vedo che questi 40 anni trovano una comunità che per quasi metà è africana, in 70, più di 70 paesi del mondo, ma quasi metà dei membri della comunità di Sant'Egidio vive in Africa la scommessa di un cristianesimo che aiuta a non fuggire più, che aiuta a trovare una speranza, a costruire una speranza là dove sono, giovani, adulti che in condizioni difficilissime in realtà fanno scoppiare la forza di liberazione, la bellezza del Vangelo, della preghiera, dell'amicizia. E da laici rappresentano anche una grande proposta per la vita di tutti i giorni, per tanti, per tutti. Quindi ho l'impressione che siamo un po' all'inizio di una scoperta delle energie del Vangelo.
Possiamo dire di un nuovo cammino, Marazziti, un nuovo cammino che si prospetta davanti alla comunità di Sant'Egidio.
Sicuramente, e poi magari ci sono delle tappe ravvicinate, penso al fatto che alla campagna appena iniziata per la registrazione anagrafica dei bambini invisibili nel sud del mondo, centinaia di milioni che sono il bacino di tutte le violenze, del traffico umano, lo sfruttamento e così via, e anzi addirittura la base per la pace e la democrazia, perché se tu vai a votare e un terzo della popolazione non esiste, puoi immaginare che vuol dire per la stabilità di questi paesi. Allora noi abbiamo ogni giorno obiettivi ambiziosi, sono quelli che ci impone la storia, e dall'altra la vita di tutti i giorni che è mettere sempre al centro la preghiera, l'ascolto delle scritture, la simpatia con i poveri e insieme ai più anziani, ai più deboli, provare a ricostruire una vita che se è a misura di chi è più debole, alla fine è a misura di tutti. Io credo che questo è un grande contributo che il cristianesimo può dare in Italia anche in questo momento, un paese diviso, un paese che sembra avere un po' perso.
Un paese che soffre, Marazziti, un paese che sta soffrendo e quindi ha bisogno di queste proposte. Io su questo sentirei anche Don Angelo Romano, perché siamo in chiusura.
E certamente, penso che c'è la necessità, diciamo, di, come dire, di dare motivi anche alle persone per ricostruire anche un po' il proprio quadro esistenziale, i propri valori, le proprie scelte fondamentali, e in questo credo che la riscoperta di un Vangelo vicino, di un Vangelo che possa parlare alle persone, credo che sia una riscoperta necessaria e urgente.
Assolutamente sì, io ringrazio Mario Marazziti della comunità di Sant'Egidio e Don Angelo Romano, rettore della Basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, per essere stati con noi. Va bene, grazie molto e ricordo l'appuntamento alle 17.30, noi lo seguiremo direttamente su 105 Live da Radio Vaticana in diretta. Grazie molto a tutte e due.
Grazie, arrivederci.